Ben ritrovati da Michela Daghini con Mauro Benzoni in regia tecnica e con Tania Ciriaco al centralino. Parliamo di ricerca della spiritualità, quanto ne sentiamo il bisogno oggi? C'è sensibilità su questa dimensione della vita tutta, del cosmo? Su questo vogliamo riflettere oggi partendo dai 90 anni di Eranos, che ha sulla torta 90 candeline. Tanti sono gli anni dal primo dei celebri convegni annuali che hanno chiamato ad Ascona i più grandi studiosi del XX secolo con l'idea di condividere le ricerche sulla spiritualità, promuovere l'incontro fra discipline scientifiche e umanistiche, tra Oriente e Occidente, fra cultura, immaginario e pensiero creativo, e che grazie all'influenza di una figura immensa come quella dello psicologo svizzero Carl Gustav Jung si orientano da sempre soprattutto sulla psiche, sulle visioni del mondo interiore, quindi un viaggio dentro e fuori di noi. A quasi un secolo di distanza, quindi, la ricerca della spiritualità non solo sembra mantenersi viva, ma parrebbe godere di un rinnovato impulso. È un po' questo che cercheremo di esplorare oggi, una ricerca che Eranos porta avanti valorizzando il dialogo profondo con questa serie di incontri che continuano ancora oggi, dando la possibilità alla comunità, a tutti noi, di incontrare queste grandi figure del pensiero. Ne parliamo con Fabio Merlini, filosofo e presidente della Fondazione Eranos. Buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno.
Con Claudia Baracchi, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno a lei, buongiorno a voi.
Filosofa e psicoanalista, è stata un'apprezzata relatrice degli incontri di Eranos, è professoressa di filosofia morale, filosofia della relazione e del dialogo all'Università di Milano Bicocca. Grazie per essere con noi, e tra poco ci raggiungerà anche Maurizio Ferraris, filosofo, professore ordinario di filosofia teoretica all'Università di Torino, editorialista del Corriere della Sera e della Neue Zürcher Zeitung. Dunque, un luogo di pensiero e di dialogo, un ponte tra i vari saperi. Iniziamo da questi 90 anni che sono un bel traguardo in una riflessione. Fabio Merlini.
Grazie, sì, un bel traguardo perché si tratta di una istituzione europea su suolo, per così dire, cantonale, ubicata ad Ascona, tra l'altro con una proprietà che si affaccia direttamente sul lago, ed è stata, direi, anche un'esperienza di pensiero che ha saputo, senza soluzione di continuità, quindi veramente sono 90 anni occupati tutti in modo continuativo, ha tentato un'esperienza interessante. Lei deve tenere presente che siamo all'inizio degli anni 30, quindi in un momento molto particolare per l'Europa che di lì a poco conoscerà una barbarie devastante. Cosa succede? Succede che una signora senz'altro illuminata ha questa idea, e lo dice proprio in una lettera, di contrastare le forze del male, che aveva già intuito nel 1933, Hitler arriva al potere in Germania, con il pensiero, con la spiritualità, quindi dando luogo a una serie di incontri, come dice lei, cui hanno partecipato personalità davvero dalla statura impressionante, insomma, i grandi rappresentanti sia delle scienze esatte che delle scienze umane di quei decenni, con questa idea sostanzialmente di tentare questa esperienza di dialogo tra le discipline. Quindi questo è il primo punto. Una sorta di interdisciplinarità ante litteram, perché non se ne parlava certo come se ne parla oggi. Quindi vedere che cosa succede quando studiosi di derivazioni diverse si incontrano a parlare su un tema, questo è il primo grande asse. E il secondo è quello del dialogo tra Oriente e Occidente, là dove si parlava piuttosto di razza, dove si parlava di muri da ergere, un po' come oggi, no? Qui l'idea era quella di dire: vediamo un po' che cosa può derivare da questo incontro tra l'Oriente e l'Occidente.
Quindi un'interdisciplinarietà ante litteram, appunto, osservare un tema attraverso una pluralità di sguardi. Claudia Baracchi, questi moderni cenacoli si ispirano ai banchetti filosofici della Grecia antica, della Grecia classica, del mondo classico che lei ben conosce e studia. Quest'idea di banchetto filosofico, di convivio, di cenacolo, di scambio, pensando anche al simbolico che è centrale nei meeting annuali di Eranos, cosa ci dicono questo modello che in fondo è un unicum di banchetti?
La ringrazio per la domanda, perché in realtà già dal nome Eranos abbiamo un programma simbolico ricchissimo. Questa Eranos, che è novantenne quest'anno, ecco, già ha un nome che sul piano della spiritualità, sul piano del linguaggio simbolico ci parla molto eloquentemente. Come lei ha detto, intanto Eranos significa letteralmente banchetto, ma vuole essere soprattutto nel mondo antico anche preclassico, la ritualità dove viene celebrata una presenza di reciprocità, dove si è presenti, ognuno contribuisce qualcosa a questo banchetto, ognuno porta cibo da condividere e quindi poi si assaggiano i cibi di tutti. Questo già in Omero, già nell'Odissea, per esempio nel primo canto, e questo richiama un po' la tradizione anglosassone, anche questa molto antica, del potluck, che è un termine che forse è un'alterazione di potlatch, che è questo rituale dei nativi americani del Pacifico, del nord-ovest, costa pacifica, ritualità che implicava portare doni, cioè nutrirsi a vicenda, e quindi anche nel senso di dare via, di distruggere questa celebrazione della vita e del metabolismo della vita, come anche consumazione condivisa, e poi anche insieme raccontare storie, danzare, quindi godere di questo momento di convivialità. Ma poi va anche detto, a proposito di Eranos e già anche dell'antichità un po' più tarda classica, va ricordato che oltre alla messa in comune di cibo oppure anche di altri beni materiali come il denaro, per esempio nel V secolo Eranos diventa anche una forma di prestito, cioè se c'è un amico in uno stato di necessità, ecco che un gruppo di amici concordemente fanno ognuno un prestito. Anche Platone ne parla di questo tipo di beneficio anche nelle leggi, ma al di là di questo si può anche dare un contributo di natura appunto spirituale, di natura non materiale, e questo è letteralmente il caso di nuovo con l'utilizzo di questa parola Eranos nel simposio di Platone, dove l'offerta, dopo avere gustato il cibo raffinatissimo che gratifica il palato, l'offerta diventa quella di un pasto che comporta un cibo nuovo, che comporta un cibo non più materiale, ma riposto sia il cibo solido che la bevanda, ecco, e la libagione, ecco che quasi festeggiando una sorta di libertà dal necessario, da quello che è duro e ristretto nel necessario, ecco che si celebra questo sollievo, questa fioritura semplicemente di essere insieme e condividere ognuno con la propria offerta, ecco quello che è il discorso, la gioia e la libertà del discorso. Già il Logos, la festa di Logos, è questa occasione celebrata molto spesso proprio con questo tipo di linguaggio da Platone. E in più in questo particolare caso si parla di, quindi il Logos riguarda nient'altro che Eros stesso, che è la condizione vera e propria del loro essere insieme, dell'essere insieme di questi amici a casa di Agatone assieme a Socrate, e l'uno nella compagnia dell'altro, e il Dio o il Daimon che è lì con loro. Quindi questa compagnia umana, ma anche ultraumana, ornata da questo piacere della gratuità.
È molto bello questo riferimento alle diverse culture, queste assonanze, addirittura agli indiani d'America, le assonanze che ha richiamato nei diversi contesti anche spirituali. Fabio Merlini.
Intanto saluto Claudia e la ringrazio per queste belle precisazioni. È proprio questo, diciamo. Claudia parlava di necessità e di prestito. Il tempo della necessità erano gli anni in cui vivevano queste persone preoccupate per quanto stava succedendo attorno a loro, evidentemente. E l'idea proprio del prestito nella forma del dono è il tempo che loro dedicavano a questi incontri. Questo secondo me va sottolineato. Cioè, la signora Froebel invitava questi studiosi per 10 giorni ad agosto in questa splendida proprietà che esiste ancora, che è il luogo in cui continuiamo con i convegni. Li invitava, ovviamente offriva ospitalità, e loro avevano quest'unico compito. Questo è interessante se lei pensa al funzionamento dei congressi oggi. Cioè, questi studiosi arrivavano con una sorta di semi-elaborato, cioè non dovevano arrivare con la loro conferenza preconfezionata. L'idea era quella di prendere degli appunti, arrivare con un semi-elaborato e poi presentare e discutere insieme per 10 giorni. Capisci? Non è la logica del mordi e fuggi. Che
prendersi il tempo.
Prendersi il tempo, tra l'altro, in uno spazio propizio. Esatto, c'è proprio questa idea, cioè donazione di tempo e donazione di uno spazio propizio al pensiero, alla riflessione. Dopodiché loro avevano un unico pegno da osservare, che era quello di, alla fine dei 10 giorni, consegnare il testo definitivo. Vuol dire che alla sera lavoravano, scrivevano, battevano a macchina, perché l'unica cosa che chiedeva in cambio, tra virgolette, oltre naturalmente alla presenza, alla loro qualificata presenza, era quello di consegnare questo testo definitivo. Perché? Perché poi venivano raccolti questi testi in questi annuari che raccoglievano le attività, quindi intellettuali, che appunto dal 1933 ad oggi sono stati editati, pubblicati, ripeto, senza soluzione.
Un patrimonio immenso. Claudia Baracchi, le atmosfere consone e favorevoli, diceva Fabio Merlini, di questo luogo incantato sul lago, che lei naturalmente ha conosciuto quando è venuta a tenere la sua conferenza. Anche il luogo, naturalmente lo sappiamo, in questo contesto ha un suo ruolo forte.
Il luogo è già di per sé un personaggio assolutamente principale o addirittura il protagonista, ma poi in quello che ci raccontava Fabio Merlini, che anch'io saluto e ringrazio con molta gratitudine, proprio perché ciò di cui parlava era di Eranos, di questo contesto, come di un crogiolo, come diciamo la formula vivente di quello che oggi è un convegno. Perché di vivente nei convegni accademici attuali c'è molto poco, anzi c'è proprio la formalità di presentarsi con qualcosa di già preparato che poi si legge molto spesso anche senza grande presenza psichica e umana, mentre invece ecco che quello che alla fine risultava pubblicato sugli annali, ecco che era il frutto di questo tempo. Tra l'altro, a proposito di tempo, che è una questione cruciale intanto per come avveniva questo stare insieme, nel prendersi tempo in questo luogo, quindi questa unione di luogo vissuto con una temporalità così particolare. Nel 1951 la riunione annuale viene dedicata proprio al tema del tempo e c'è nell'annuario che riguarda la raccolta di quell'anno una bellissima introduzione di Henri Corbin che appunto mette a tema la questione del tempo e mette a tema Eranos come un evento che non può essere raccontato dallo storico, da un punto di vista storico. Perché, dice Corbin? Perché questo evento non appartiene al tempo cronologico, non è quantificabile in maniera cronologica o cronometrica, e dunque l'evento di Eranos è sempre, sta in una sua eternità, sta in un suo presente, quindi Eranos non passa, non trascorre, quindi è un dare, questo banchetto a cui tutti danno, è un dare che non ha tempo, quindi in un certo senso è un dono inesauribile. E questo lui lo dice nel senso proprio letteralmente che Eranos non è del suo tempo, dice è il suo tempo. E così come anche chi vi partecipa nella sua individualità, nella sua singolarità, è il suo tempo concreto, irriducibilmente individuale e incontra altri che analogamente sono infinitamente singolari nel loro essere, il loro tempo. Quindi non ci sono oggetti, fenomeni da isolare, da riportare oggettivamente, ma invece a Eranos ci sono soggetti che convergono, convergono alla casa di Olga Fröbe, come verso un centro che è un centro in moto, ognuno dalla sua provenienza, ed è questo, lui dice, è questa la vera comunità. Dice, e qua cito semplicemente un frammento di frase, dice: questa è la sorgente vivente di una simpatia incondizionata, di un sympathos, di un patire, di un esperire insieme che è incondizionato, e questa è la comunità dei liberi. Questa è la comunità dei liberi che ovviamente lui auspica possa irradiarsi nel mondo, ma ovviamente ne intrattiene tutti i dubbi che sono ancora anche i nostri, ma l'ha tratto come una risorsa inesauribile.
E uno scambio di doni che arriva fino a oggi, perché noi grazie a questo scambio di doni possiamo godere del patrimonio che ci hanno lasciato, di conoscenza, di incontro, di scambio, di questo processo che avveniva proprio durante gli incontri. Vi propongo, per capire anche quale tipo di importanza ha questa realtà agli occhi del mondo e ad esempio agli occhi di un filosofo italiano, di chiederlo a un apprezzato relatore, conoscitore della storia degli archivi di Eranos, che è il filosofo Maurizio Ferraris. Buongiorno professore, grazie di essere con noi.
Sono io che vi ringrazio e auguro buongiorno a tutte e a tutti. Ma l'importanza di una protratta ricerca sul cammino della spiritualità attraverso decenni che legano epoche storiche che ormai sono molto distanti fra loro, e che un'iniziativa di questo genere, raccolta in un posto speciale, quindi anche sottoposta a un genius loci del tutto peculiare, ha potuto portare nel tempo. Credo che rare siano le istituzioni che possono vantare una tradizione di questo genere. Direi che il tipo di collegialità, quasi di agape, di fraternità che si riesce a creare nel mondo di Eranos non ha degli equivalenti, anche perché questo era ciò che stava nello spirito dei suoi fondatori.
Nello spirito dei suoi fondatori. E a 90 anni dalla fondazione di Eranos, la ricerca, l'interesse per la spiritualità come si è modificato, è cambiato in un'epoca, la nostra, che sembrerebbe concedere poco spazio all'ascolto profondo, all'ascolto interiore, in un quotidiano denso di sollecitazioni, di agende strapiene, con ritmi frenetici, e poco spazio per lo spirito?
Senz'altro sì, ma non sarei così, come dire, negativo sul presente, perché io, se devo guardare al mondo contemporaneo, vedo tantissima spiritualità e tantissima umanità proprio nel trionfo tecnologico che abbiamo intorno a noi, perché si può avere benissimo ogni tipo di sospetto, ogni tipo di timore, per esempio nei confronti dell'intelligenza artificiale, però è un fatto che l'intelligenza artificiale significa che lo spirito fa irruzione là dove c'era soltanto la macchina. Ovviamente non è che c'è un fantasma che si aggira nella macchina, ma siamo arrivati a trovare delle macchine che possono produrre dei discorsi. In fondo questi discorsi non sono come quelli umani, però una macchina che fa quello, una macchina che traduce dei discorsi, è molto diversa da quella che poteva essere una macchina di 50 anni fa che usava semplicemente la forza per piegare il metallo, vogliamo. E una volta noi eravamo interessanti come umani per le macchine in quanto portatori di forza, in quanto portatori di pazienza e di precisione, lavorare alla catena di montaggio. Invece adesso che cosa ci chiede esattamente il web? Il web è interessato a noi in quanto portatori di una forma di vita umana che poi registrata sul web si traduce nella riproduzione di questa vita, nella simulazione di questa vita. Insomma, non ho mai pensato ad una tecnologia così vicina e così interessata allo spirito quanto quella attuale. La macchina vuole impossessarsi della nostra anima, lasciandocela ben inteso, ma vuole entrare in contatto con questo, mentre prima voleva entrare in contatto soltanto con la nostra forza, con il nostro corpo.
Quindi lo spirito fa irruzione nella macchina, una tecnologia interessata allo spirito, una macchina interessata alla nostra anima. Dunque, lei sostiene che l'intelligenza artificiale ha a che fare con lo spirito, questo ci sta dicendo?
Sì, credo che le nuove tecnologie siano una manifestazione profondamente avanzata della nozione di spirito. E guardi, Ernst Jünger, un pensatore che non credo abbia mai partecipato ai colloqui di Eranos, ma sicuramente apparteneva grossomodo a un cerchio intellettuale compatibile con quello dei colloqui di Eranos, ha detto una volta una cosa che dice, significa molto bene quello che è in mente. Dice che la tecnica, come in una processione, porta alla ribalta delle cose antichissime. In fondo, che cosa sta venendo fuori con la tecnica contemporanea? Sta venendo fuori i riti, stanno venendo fuori le preferenze degli umani, stanno venendo fuori, per esempio, ed è un fatto, sempre più i tecnologi diventano consapevoli della necessità di inserire pezzi importanti di riflessione umanistica all'interno di quello che fanno, appunto perché la tecnica non è più semplicemente forza bruta e quindi ha bisogno di spirito. Evidentemente il significato di fare delle riunioni in uno spazio con un carattere magico come Eranos significa già, come dire, come setting, prendere una distanza, guardare le cose da un altro punto di vista, ed è sicuramente qualcosa di molto saggio, però sono convinto che anche nel cuore della città più frenetica, nell'atto più vivo dell'agire, dell'interagire con un apparato tecnico, c'è sempre la traccia dello spirito.
C'è sempre una traccia dello spirito, quindi ci dice. Un altro ruolo centrale dei convegni di Eranos, lo diceva poco fa Fabio Merlini, è quello di ponte fra Oriente e Occidente. Questo discorso sulla tecnologia vale anche per questo dialogo?
Ma allora, Oriente e Occidente sono le grandi polarità della storia universale e questo incontro, fra l'altro, continua proprio attraverso la tecnologia. Non vuol dire essere a tutti i costi un lodatore indiscriminato della tecnologia. Osservo che la tecnologia è la caratteristica proprio dell'essere umano, però lo stesso vale per l'incontro tra Oriente e Occidente, cioè sono due dimensioni che sono sempre state in un dialogo, ben inteso un dialogo molto spesso a senso unico, nel senso che molto spesso l'Occidente è stato interessato all'Oriente e l'Oriente è stato meno interessato all'Occidente. Ecco, anche su questo punto però in fondo la tecnologia ci sta dando una qualche spinta nel senso, in un senso più ecumenico, perché in definitiva la tecnologia orientale si sta aprendo robustamente anche evidentemente in base a forti interessi politici ed economici nei confronti dell'Occidente, cioè l'Occidente diventa un luogo in cui portare la tecnologia orientale.
Grazie Maurizio Ferraris, da tutti noi queste sue considerazioni saranno spunto di riflessione per il resto della nostra puntata, sappiamo che lei deve andare a un convegno, un saluto cordiale e a presto.
Sono io che ringrazio e auguro buona giornata a lei e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Grazie Maurizio Ferraris, e quindi al filosofo Claudio Baracchi e al filosofo Fabio Merlini chiederei di reagire a questa che pareva una provocazione. Quindi Maurizio Ferraris ci dice: non c'è mai stata tanta spiritualità quanto oggi, grazie alle tecnologie, alle nuove tecnologie e alle macchine che in fondo cercano il nostro spirito, cercano un dialogo con la nostra anima. Cosa ne pensate, Fabio Merlini?
Io credo che Maurizio, che in questi anni ha studiato in modo approfondito, insomma, il nostro rapporto con questa nuova famiglia, diciamo, di tecnologie che sono quelle che potremmo chiamare le teletecnologie, cioè le tecnologie che lavorano proprio sulla eliminazione della distanza e quindi producono immediatezza. E lì certamente osserva una cosa molto corretta. Intanto che è evidente che il nostro stesso poter essere divenuti ciò che siamo in quanto uomini e donne lo dobbiamo a questa continua primigenia interazione con la tecnica. Cioè, noi non saremmo qui, nel bene e nel male, se continuamente non ci fossimo ibridati con la tecnica. Tra gli esseri viventi, l'essere umano è quello più fragile, che alla nascita dimostra maggior fragilità, e il modo di rispondere a questa fragilità è stata l'intelligenza, ovviamente, e lo sviluppo incrementale della tecnica. Altrimenti, ripeto, nel bene e nel male non saremmo dove siamo oggi. Quindi questo è un dato di fatto incontrovertibile. Poi c'è un'osservazione sicuramente importante che è stata fatta, cioè per il tipo particolare di sviluppo tecnologico, diciamo così, degli ultimi 30 anni, è chiaro che ci troviamo di fronte a un'altra costellazione di tecniche, perché hanno a che vedere appunto con, diciamo così, l'imitazione dell'intelligenza umana, perché l'intelligenza artificiale appunto è interessata all'intelligenza umana, vuole carpirne, diciamo così, il segreto per poterla riprodurre e quindi metterci a disposizione delle risorse incredibili. Perché c'è una dimensione spirituale in tutto questo? Perché nel momento in cui noi scopriamo che la macchina fa cose di tipo intellettuale che fino a ieri potevamo fare noi, siamo sollecitati in un modo straordinario. Quindi il nostro spirito, i francesi usano il termine esprit, che è ancora meglio, diciamo, perché è meno legato a componenti, tra virgolette, meramente spiritualistiche, l'intelligenza, la presenza di spirito in questo senso. Allora è chiaro che noi siamo molto sollecitati su questo fronte, perché dobbiamo differenziarci. E per differenziarci dobbiamo darci da fare, cioè dobbiamo mostrare degli aspetti che sono invece propri dell'intelligenza umana. Per esempio tutta la componente nozionistica.
Siamo messi alla prova.
Siamo messi alla prova e siamo stimolati. Pensi a tutta la componente nozionistica, che una volta comportava fatica, studio ed era anche un principio selettivo rispetto al successo, per esempio, scolastico. Tutto questo oggi tranquillamente, l'abbiamo visto con ChatGPT, cioè tutto questo tranquillamente oggi è assicurato dalla intelligenza artificiale, dalla macchina.
Non è la stessa cosa, sappiamo.
Non è la stessa cosa, ma soprattutto noi siamo appunto sollecitati a dimostrare adesso creatività, ingegnosità, cioè capacità di farne qualcosa di queste nozioni e andare oltre. Questo è straordinario, appunto, dal punto di vista spirituale.
Vorrei sentire cosa ne pensa Claudia Baracchi, ma ancora vorrei chiedere a Fabio Merlini, perché lei ha scritto molto sul ritornare allo sguardo, all'ascolto profondo dei nostri sogni, i nostri desideri, ciò che davvero sentiamo e vogliamo, qualcosa che va un po' disperso nel quotidiano frenetico che viviamo e che lei avvicina anche alle nuove tecnologie che ha analizzato e studiato in questi anni. Quindi in questo senso come si conciliano questa presenza presenza che ci è richiesta, quasi un'ubiquità, lei così l'ha definita.
Sì, è giustissimo, ma perché le cose sono sempre ambivalenti, sono sempre ambigue, quindi c'è sicuramente questo aspetto che ha messo in luce bene Maurizio Ferrari, ma poi ci sono, come dire, l'aspetto notturno delle tecnologie, cioè il fatto indiscutibile che siamo anche sollecitati su un altro fronte, cioè quello di essere sempre presenti, di essere sempre convocati da qualche messaggio, di essere sempre fuori di noi per non perdere quello che il mondo ci presenta e ci promette. E allora è qui che bisogna trovare un equilibrio tra interiorità e esteriorità, perché altrimenti il mondo là fuori irrompe, colonizza il mondo dell'interiorità e a noi non rimane che il ruolo di funzionari dell'esteriorità, che non è quello che desideriamo.
Infatti nel suo libro ci offriva anche delle soluzioni, dei suggerimenti, delle vie per coltivare questo mondo interiore, difendendoci un po' dall'avvento, dall'invasione, dalla pervasività di queste nuove tecnologie. Claudia Baracchi, come vede questo aspetto? Possono le nuove tecnologie, che sembrerebbero rubarci tutto il tempo, lo spazio mentale, perché la spiritualità richiede anche spazio mentale per poter pensare?
Sì, è così. Credo che ci sia del vero in molte cose che sono state dette fino adesso dai colleghi. Io mi riservo molti dubbi nel merito, nel senso che io oggi non vedo grandi afflati di spiritualità in atto, sinceramente, soprattutto, come dire, motivati da movimento tecnologico. Non mi sembra così, ecco, fenomenologicamente, guardandomi intorno, ecco, non mi sembra il caso. Poi è vero quello che è stato detto, nel senso che tra mille profeti di sventura e cose del genere è giusto anche dire che forse è saggio non essere reattivi nei confronti della tecnologia, anche nelle sue versioni più recenti e più innovative e anche meno conosciute, perché tuttora l'intelligenza artificiale è conosciuta molto poco da un punto di vista teorico, perché si è sviluppata molto molto in fretta. A livello europeo, per esempio, ci sono vari gruppi di lavoro sulla intelligenza artificiale e dicono che sono sempre indietro, perché sta facendo passi da gigante in tempi brevissimi e la riflessione non riesce a tenere quel passo, e neanche le informazioni escono con la requisita trasparenza, quello che sarebbe desiderabile. Io intorno, oggi come oggi, sul piano spirituale vedo una grande sofferenza. È vero, come diceva già Heidegger molto molto tempo fa, nella metà del secolo scorso, che là, citando Hölderlin, diceva proprio a proposito della tecnologia: là dove c'è il rischio, il pericolo più grande, là nello stesso luogo sta quello che guarisce, no? E quindi la tecnologia è essa stessa forse foriera di rimedi che leniscono i problemi che la accompagnano. E tuttavia, ecco, per esempio, parlare, come diceva il collega Ferraris, di macchine che cercano un dialogo, lo cito verbatim, ecco, sinceramente mi sembra che non cerchino proprio niente, cioè che sia veramente un abbaglio già utilizzare la parola intelligenza, perché l'intelligenza tuttora, anche per quanto ci riguarda come umani, mi sembra più un mistero che altro, e chiamarla intelligenza come se fosse così capacità nozionistica e strumentale di mettere assieme una sintassi mi sembra come minimo qualcosa di degno di pensiero. Dopodiché noi siamo immersi ormai in questo mare e penso che la cosa che manca e che quindi alle volte ci crea problemi proprio sul piano della compressione spirituale e dell'atrocinio di tempo, penso che sia il fatto che molto spesso noi non siamo sufficientemente maturi, sufficientemente dotati di riflessione, riflessività rispetto alla potenza della tecnologia, perché la tecnologia è potentissima e noi faremo molto bene a maneggiarla per tutte quelle che sono le sue potenzialità, ma maneggiarla con grande consapevolezza. I grandi che lavorano in questo ambito, per esempio, non lasciano certi aggeggi in mano ai loro bambini, eh? Jobs, per esempio, non lasciava ai suoi figli i telefonini che lui produceva. E allora sono cose che forse ci dovrebbero fare riflettere, no?
Grande, grande riflessione. Vi propongo interventi brevissimi perché siamo in conclusione. Una reazione di Fabio Merlini e poi vorrei passare a un'altra dimensione fondamentale di Eranos, che è il rapporto con la natura.
Io sono assolutamente d'accordo, soprattutto su questo aspetto del fatto che siamo, diciamo così, pionieri in una foresta che non conosciamo e quindi siamo esposti a tutti i rischi. Io capisco che è preoccupante sapere che i grandi concettori di queste tecnologie hanno sempre e negano ai loro figli l'utilizzo, certamente deve farci riflettere. Tuttavia è indubbio che questa è la forma tecnologica del nostro presente, come diceva Claudia, ci siamo immersi e dobbiamo trovare i nostri percorsi e lo dobbiamo fare certamente sviluppando senso critico, sensibilità e attenzione.
Attenzione naturalmente anche all'ambiente, alla natura, un dialogo con la natura profondo ha caratterizzato sempre anche gli incontri di Eranos. E quindi in conclusione vorrei chiedere a entrambi, iniziando da Claudia Baracchi in breve perché siamo davvero in chiusura, questo diffuso malessere, la spiritualità in qualche modo è naturalmente strettamente legata a un'idea di futuro, di sentire, di ansia anche in questo momento legato alle condizioni climatiche, alle tante minacce che qualcuno sente più di altri, ma che non possiamo ignorare del tutto. Claudia Baracchi.
È un compito impossibile, no? Io la ringrazio molto, ma cercherò di essere breve e mi scusi in anticipo se mancherò di esserlo o mi interrompa in qualunque momento. Ma io penso che una delle dimensioni fondamentali, se devo prendere un punto soltanto, una delle dimensioni fondamentali dell'esperienza spirituale è il senso, il sentimento di appartenenza, di iscrizione, quindi di espansione nel cosmo, no? Un senso di appartenervi, di essere parte di questo ambito vivente più ampio di me. E penso che per contro fuoriesca molta sofferenza da questa dimenticanza, da questa alienazione dalla comunità, dal sentimento di essere parti appunto di un organismo vivente, umano, ma anche oltreumano. Allora, molto molto brevemente, Jung dice qualcosa di interessantissimo su questo piano. Dice il fatto di questo movimento di alienazione che isola individui da individui, comunità da comunità e tutti contro tutti alla fine. Dice, secondo me, dice Jung, ne parla nelle lezioni sulla Kundalini, è più dovuto alla paura che all'odio. Dice, il sentimento di separazione avviene più attraverso l'odio in certe culture orientali, ma invece in Occidente domina la paura, che è proprio una forma di negazione, di separazione molto più potente dell'odio, perché l'odio ancora vincola, l'odio ancora ci fa sentire partecipi di qualcosa di più ampio, ma la paura letteralmente ci induce a fuggire. E quindi lascio questo così in sospeso come forse modo di comprendere un molto problematico rapporto con la natura che noi stiamo vivendo in questo momento e forse non solo.
Ci sono anche molte reazioni da parte dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici, ne leggo uno un po' per tutti. Sottoscrivo le parole della vostra interlocutrice, anch'io vedo una grande sofferenza e ansia di fronte all'avanzare impellente anche della tecnologia in mano a tutti. Fabio Merlini, in conclusione.
Questa dimensione dell'ansia è tangibile, la si percepisce, è un totale disorientamento e il problema è proprio questo, cioè che questa ansia non si trasformi in odio, perché ci sono troppe forze che hanno interessi a trasformare l'ansia in odio, perché l'odio aggrega, detto perfettamente la professoressa, cioè l'odio aggrega e tu hai bisogno, se sei per esempio una forza politica, di costruire anche una comunità fondata sull'odio. Questo diventa letale, perché questo diventa pericolosissimo, perché significa non trovare le soluzioni corrette in un momento in cui la complessità è enorme. E qui vediamo un problema oggettivo. Quindi io credo che dobbiamo riappropriarci di un senso della comunità, quindi smetterla di vedere l'individuo riflesso ovunque, ma un senso della comunità che sia capace di costruire un futuro comune.
Sarebbe bello tornarci. Grazie a Claudia Baracchi, grazie di essere stata con noi.
Grazie a lei e a voi per l'invito.
Grazie a Fabio Merlini e grazie anche a Maurizio Ferraris che abbiamo sentito poco fa. Grazie a Mauro Benzoni, regia tecnica, Tania Ciriaco al centralino. Da Michela Daghini grazie, vi lascio a Controcorrente con Antonio Bolzani.